Ok, buongiorno, possiamo iniziare? Allora, vi ricordate, ci siamo... ci siamo lasciati ieri... discutendo della possibilità di poter studiare delle localizzazioni cellulari e lo studio comunque delle cellule vive attraverso metodi ricombinanti che permettono di far esprimere all'interno di questa cellula una molecola fluorescente. Questa molecola fluorescente prende il nome di GFP, e per Green Fluorescent Protein, ed è stata isolata, dicevamo, da una medusa che ricercatori avevano osservato questa peculiarità di questa medusa di avere delle zone che erano fluorescenti. La purificazione della proteina che è responsabile di questa fluorescenza ha permesso ai ricercatori di avere uno strumento per poter rendere fluorescenti delle cellule grazie al fatto di poter fare esprimere questa proteina da parte di cellule che sono non cellule della medusa, ma che sono cellule eucariote di interesse, che possono essere modelli o colture cellulari di cui avevamo parlato ieri. Questa proteina presente in provetta è fluorescente in quanto quando vado in campo scuro la illumino a una certa lunghezza d'onda vi restituisce questo colore verde. Allora, abbiamo visto ieri che ci sono delle tecniche per far entrare un DNA esogeno all'interno delle cellule. Questo lo facciamo attraverso questi esperimenti cosiddetti di trasfezione. Ci sono diversi protocolli, io avevo preso uno che può essere abbastanza semplice da capire, il fatto di avere questo DNA esogeno, inglobarlo in un doppio strato fosfolipidico come se fossero delle vescicole, mettere questo a contatto con le cellule, i strati fosfolipidici tra quello della membrana plasmatica della cellula e quella di questa vescicola si fondono, il DNA viene rilasciato all'interno della cellula. L'ho detto, nella maggior parte dei casi la cellula si difende da questo DNA esogeno e lo degrada, però ci sono, diciamo, tutti una probabilità non nulla di avere l'integrazione di questo DNA all'interno del genoma della cellula. Abbiamo meccanismi per poter selezionare queste poche cellule nel quale questo evento raro è avvenuto. Praticamente si assieme a questo DNA esogeno che noi ci interessa inserire all'interno della cellula, inseriamo anche la sequenza che codifica per la resistenza a un antibiotico, che è un antibiotico particolare. Di solito gli antibiotici non sono rivolti contro le cellule eucariote, colpiscono le cellule procariote, però sono stati sviluppati anche antibiotici che possono uccidere le cellule eucariote e quindi ho anche la sequenza di quello che devo produrre per diventare resistente. Quindi se vi seguite, ho la cellula, questa cellula trattata con questo antibiotico muore, ok? A meno che abbia inserito nel suo genoma questa resistenza all'antibiotico, allora produce la proteina che la rende resistente. Se io ho messo questo DNA della resistenza assieme a questo DNA che mi interessa, vado a selezionare, trattando con l'antibiotico, le uniche cellule che sopravvivono. In questo senso posso avere la possibilità di identificare, di riuscire a far crescere delle cellule che saranno una su x milioni di cellule. È il principio della selezione. Quindi, il fatto di mettere del DNA su delle cellule non vuol dire che tutte queste cellule prendono questo DNA. La maggior parte lo elimina, però un evento raro, se sono in grado di selezionarlo, riesco a averlo a beneficio mio. Questo è il principio. Adesso applichiamo questo insieme di conoscenza anche all'uso della nostra famosa lampadina verde che vorremmo inserire dentro alla cellula. Giustamente qualcuno diceva ieri, se uno inserisce soltanto la sequenza che codifica per questa proteina che dà la fluorescenza, ottengo una cellula verde. Bon. Se lo faccio a partire di questo tipo di manipolazione a livello dello zigote, ottengo tutto un animale verde. Qual è che può essere l'interesse in realtà di avere, anche senza parlare dell'animale, ma solo delle cellule verdi? Può essere interessante quando faccio dei trapianti. Se trapianto delle cellule e voglio seguire, voglio sapere che fine hanno fatto, può essere utile avere questo tipo di marcatura, perché a questo punto prendo delle sezioni di tessuto e andrò a cercare dove ho la fluorescenza. Perciò questo può essere un interesse nel fatto di avere comunque la cellula verde. Però più interessante e più importante per noi è il fatto di poter agganciare la lampadina a una proteina di interesse, ed è quello che vi propongo di spiegarvi adesso. La sintesi proteica, anche se non avete rifatto forse in dettaglio qualcosa, vi ha già detto Federico, comunque credo che quello sia abbastanza assodato, da un'informazione genetica contenuta sotto forma di DNA. Questa informazione genetica viene copiata durante la trascrizione a formare l'RNA messaggero, e quindi l'informazione sotto forma di DNA, e magari c'è la storia dei introni che qualcuno ricorderà, e alla fine il messaggero maturato sarà di questo tipo qua. Questo mi produce una proteina dove ritrovo i diversi frammenti che ho adottato lo stesso codice di colore, no? Perciò quando il ribosoma legge questo RNA, comincia a emettere i primi aminoacidi e poi prosegue la sintesi, ok? E quindi la prima parte qua identificata in blu sarà un primo dominio, e poi dopo vedo quella verde, e poi dopo quella gialla, dopo quella rossa. Semplicemente per dirvi la corrispondenza tra DNA, messaggero, proteico, ok? Questa per tutte le proteine che vengono sintetizzate. Se a questo punto vado in fluorescenza, non vedo niente. Le proteine qualsiasi, se io vado in fluorescenza, queste proteine non si vedono. Ok? Siete d'accordo? E quindi è normale che sia tutto nero. Se a questo punto, se questa è sempre la mia proteina di interesse, ma con l'inserimento del DNA che vi ho detto siamo capaci di fare, posso fare in modo tale da inserire non soltanto quello che codifica per la mia proteina di interesse, ma aggiungo in seguito la sequenza della GSP. Sempre nel frame di lettura, in modo tale che continua la sequenza. Come abbiamo prima sintetizzato il blu, poi il verde, poi il giallo, poi il rosso, poi l'arancione, se io gli ho aggiunto qualcosa qua, che è verdolino, ok? Mi sarà la parte blu, la parte verde, la parte gialla, la parte rossa, la parte arancione, e continua. Perché se io non ho un codone di stop, il ribosoma continua a leggere. Continua a leggere e quindi aggiunge a questa sequenza quello che codifica per quello che segue, che io ho aggiunto, e quello che segue mi porterà ad avere la produzione della parte che è sempre proteina, che però ha questa capacità di essere fluorescente. E quindi adesso non vedrò una fluorescenza qualsiasi, ma vedrò attraverso la fluorescenza dove è localizzata la proteina. Quindi se noi guardiamo adesso, troviamo questo. Non vedo tutte le proteine, vedo quella che mi interessa. Al massimo posso avere due costrutti con due GFP di due colori diversi e quindi seguirne due, però di sicuro è un numero ridotto, ok? Distingo proprio quella specificamente. Quindi a questo punto, quando sono in campo scuro, vedo la fluorescenza dovuta a questa parte della sequenza, che però è in continuità con in realtà la proteina di interesse che avevo io, è un tutto, ok? Quando io ho fatto questo, vedete che questo è un oggetto unico, è in continuità, si chiama una proteina di fusione, cioè la continuità fra la mia proteina di interesse e il fatto di avergli aggiunto questa parte che la rende fluorescente. Adesso se io ho questo che si sposta, ok, riesco a seguire dove va a finire, riesco a questo punto a capire dove in realtà che estratto ha fatto, e da questo in realtà è questa che mi ha guidato lo spostamento, ok? Perciò quella che si è spostata sono i movimenti della proteina e questa mi serve da lampadina, dal fatto di averla seguita, e quindi è tutto il percorso o i cambiamenti di localizzazione che vengono fatti o i cambiamenti di intensità. Potrei avere questa proteina che è diffusa e poi va a concentrarsi in determinati punti. Se va a concentrarsi in determinati punti vedrò una fluorescenza molto più intensa dove è assolutamente localizzata, ok? E con questo è compatibile con la sopravvivenza cellulare. E quindi posso seguire questi movimenti facendo delle registrazioni, delle videoregistrazioni che mi permettono di capire meglio in diretta cosa sta succedendo.
Aggiungere la
sì, ne può cambiare il ripiegamento. Allora, quello che faccio, che è un'altra delle caratteristiche nostre come biologi, e non è comune ad altre discipline, che abbiamo sempre la nozione e la necessità di avere dei controlli. E quindi la sua osservazione è assolutamente giusta. Il fatto di aggiungere questa sequenza potrebbe avere delle ripercussioni sul comportamento della proteina stessa. Allora, in alcuni casi è possibile che questo succeda e quindi utilizzo dei controlli, utilizzo una situazione nella quale, ad esempio, però che una volta la metto da un lato della proteina oppure la metto dall'altra parte e verifico se ottengo lo stesso tipo di risultato. Oppure so che questa proteina, ad esempio, quando non è mutata, quando è tutto normale, ha una determinata localizzazione e verifico che anche con la lampadina abbia questa stessa localizzazione. Queste sono in realtà le situazioni di controllo che noi dobbiamo fare per verificare che non abbiamo introdotto un artefatto. se non abbiamo introdotto una situazione che ci cambia il comportamento della presenza. L'altra cosa è che in realtà qua non sono rispettate le proporzioni e quindi la parte che codifica per questa cosiddetta lampadina può essere anche più ridotta proporzionalmente rispetto all'insieme della struttura della proteina. Comunque quello che sta dicendo è assolutamente da non sottovalutare ed è giustissimo. È una delle cose delle quali bisogna prenderne atto, verificare che le condizioni che sto misurando siano non alterate dalla GFP stessa. Quello che posso fare, ad esempio, è fare, come si faceva prima, l'immunoistochimica contro la proteina normale, quella endogena presente nella cellula, avere delle informazioni. So che, ad esempio, in seguito a un determinato trattamento, questa proteina dal citoplasma passa nel nucleo. Allora, io lo so già come informazione, quello magari che non so è la velocità, o non so come... Allora... posso almeno verificare che quel comportamento è quello normale e poi dopo proseguo. Questo fa sì che quello che è l'immunofluorescenza, di cui avevamo ampiamente parlato, prevede che il tessuto sia morto. I costrutti di fusione con la GFP sono compatibili con le cellule vive. Se però guardiamo un'immagine fissa, soltanto questo, rispetto a quest'altro, che sia un'immunoistochimica o che sia una GFP, non sono in grado di saperlo. Cioè sempre un'immagine fluorescente, vedo se è solo un fotogramma. Ok? E quindi, di nuovo, un po' come dicevamo tra l'ibridazione in situ e l'immunoistochimica, se uno non mi scrive quello che è stato fatto, solo a vedere l'immagine non lo posso riconoscere, perché mi dà qualcosa che assomiglia da un punto di vista morfologico e di colori. Devo solo sapere se stavo guardando una proteina o stavo guardando un messaggero. Lo stesso con questa cosa della fluorescenza, che sia la fluorescenza di un fotogramma dovuto alla presenza della proteina di fusione o che sia perché c'è un anticorpo fluorescente, se io ho solo una fotografia di questo tipo qua non posso dire se era una tecnica piuttosto che l'altra, cioè lo saprò perché uno gentilmente l'ha fatto, mi mette nella leggenda cos'è, ma se no solo a vederlo non mi rendo conto. Mentre voi potete vedere e dire questo è in campo scuro, questo è in campo chiaro, questo è il colorimetrico, questo è la fluorescenza, e quindi qua uno intuisce già parte delle differenze della tecnica. Quando passo da una situazione a questo non lo posso vedere. Quello che cambia è che queste immagini fisse sono fisse, ma sono dei fotogrammi di qualcosa che posso aver ripetuto e che è preso in cellule vive, e quindi posso avere quelli che sono i filmati, quelli che sono la ricostruzione. Una volta che metto tutte le immagini in serie ho un filmato. Per fare questo, spesso si fanno questi esperimenti durante la notte, e quindi uno c'è l'allestimento di tutto, devo avere le cellule che sono alla buona temperatura e quindi devo avere un microscopio con praticamente una camera da coltura, qualcosa che mi garantisce la temperatura, che mi garantisce l'umidità, che mi garantisce i gas che devono essere presenti nell'ambiente dove sono queste cellule, e poi devo avere un microscopio che non rimane sempre acceso, perché la luce sempre accesa sarebbe tossica per le cellule, ma sono programmati questi microscopi per essere gestiti da un software che viene programmato per fare un'illuminazione e acquisire l'immagine ogni tot, che può essere ogni 10 minuti, ogni 15 minuti, e l'indomani ho tutti i fotogrammi, attraverso i fotogrammi ricostruisco quello che è successo durante la notte. Ok? Solo per dare un'idea di cosa voglia dire da un punto di vista del tempo. l'ultima, come si fa a toglierla? E quindi questo è il tipo di risultato che si ottiene, se possiamo anche togliere questo. Succede qualcosa? Sì. Okay. Perché se no non si vede, se non c'è. Ve l'ho detto che mi portavo al cinema, non so. Devo chiudere. Allora questo è il fotogramma che abbiamo visto prima, ok? Qua è stato fatto un costrutto di fusione, quindi c'è una parte che codifica per una proteina che è importante nell'interazione cellule-cellule. Quando le cellule si toccano, allora prima di tutto vedrete che le cellule si muovono, non sono ferme in coltura, e questo è un primo aspetto. Due, quando si toccano vedrete come la zona che è di confine tra le due cellule diventa molto più intensa, diventa verde molto più intensa. In effetti inizialmente la marcatura verde che vedete qua è abbastanza diffusa alla superficie della cellula. Quando, questi sono dei fotogrammi di quello che vedremo, quando vedete questa cellula incontra le due altre vicino, la fluorescenza, che qua è la più diffusa, si concentra al limite tra quando avviene questa interazione con le due cellule. In pratica questa molecola è importante per realizzare delle adesioni. Queste cellule sono dello stesso tipo, si piacciono, ok? E quindi quando si incontrano rimangono appiccicate, a passare da cellula isolata a qualcosa che si avvicina già di più a un tessuto. E quindi questo mi permette di vedere come c'è una ridistribuzione della molecola fluorescente, che invece di rimanere sparsa si concentra nella zona che è di interazione, che tra l'altro ci avvicina già al concetto della fluidità della membrana e del fatto che le proteine si possono spostare all'interno di questo doppio strato fosfolipidico fluido. Vedete che questo poi si sposteranno e comunque rimane maggiormente a delineare i contorni e dove queste cellule sono maggiormente in contatto uno con l'altra. Noterete che c'è una sovrapposizione su questo filmato in cui c'è sia il campo scuro nel senso stretto, nel quale è stato sovrapposto in sottofondo anche un contrasto di fase, ed è il motivo per il quale vedete ad esempio questo è il nucleo e questo sono organelli attorno, e queste sono le immagini, la sovrapposizione tra acquisisco l'immagine a contrasto di fase, acquisisco l'immagine in fluorescenza. Con il computer li metto il tutto assieme e questo mi permette non soltanto di avere la fluorescenza, ma di percepire di più il contorno e la cellula stessa. E prima che vi addormentate, perché vi ho messo al buio, possiamo far partire questa cosa che vi ho descritta. E quindi vedete come durante la notte in realtà succede un sacco di cose, cioè le cellule che sono vive non è l'immagine di quello che uno pensa o vede. A furore di popolo posso farlo rivedere. ok? E lo vedete come se questa ridistribuzione si vede bene l'orlo praticamente di queste zone che sono quelle a diretto contatto. E quindi penso siete convinti che queste cellule erano vive. Uno può misurare quanto movimento c'è all'interno della coltura cellulare, quindi può vedere la motilità, e attraverso questo fatto di aggiungere la lampadina può vedere come una molecola specificamente viene ridistribuita. Questa è un altro tipo cellulare, questi sono dei fibroblasti, questo qua è uno isolato, ma che si sposta. E vedete come questa fluorescenza diffusa si concentra in qua c'è un prolungamento che va fino qua, e come noterete ogni volta che la cellula emette, cambia direzione o va a esplorare, se per caso non c'è qualcuno che conosce in giro, e quindi cambia forma a questa attività praticamente esploratoria. Gli altri si erano incontrati, lei è da sola, ma vedete questo spostamento che vi permette di capire che in realtà ha questa attività, no, non è statica, non è ferma, ma ha questi movimenti di un po' esplorazione dell'ambiente circostante. E noterete come questa formazione, estensione della sua membrana plasmatica è sostenuta da questi punti che sono molto più fluorescenti. In effetti questi sono i punti che permettono alla cellula di realizzare un aggancio con il mondo esterno. Questo concentra quelli che sarebbero i picchetti della tende, cioè non so come dire, no, la tende non si muove, proviamo qualcosa che si muove, che ha bisogno comunque di far leve per se mi devo spostare, se devo andare avanti, devo interagire con l'ambiente esterno. E quindi concentra queste molecole che sono importanti per realizzare questo. Vedrete in modo dinamico che queste zone, queste estremità, si formano e si tolgono, e questo corrisponde a queste attività di esplorazione di questa cellula, e questa è sempre con una proteina di fusione con una molecola di adesione. Qua vedete il nucleo, in effetti questa proteina di fusione per questa molecola non va nel nucleo e quindi rimane più scura, altrimenti qua non abbiamo il contrasto di fasi in sottofondo che avevamo sull'altra. E però permette il vantaggio di avere una fluorescenza molto più densa. E quindi questa, vedete come si riorganizza, come si sposta anche il suo nucleo. E ogni volta questi prolungamenti sono frutto del fatto di realizzare questi punti di aggancio. Su questi punti di aggancio riesce a spostare tutto il resto. Questo si può fare appunto utilizzando queste tecniche di marcature di specifiche di molecole. Visto che me ne richiedete ancora, non è che le vendo alla fine, non... Dopo ve le lascio, perché guardate che una serata con gli amici fa il suo effetto. Io non lo so, vedete voi, ma ve lo raccomando. Vedete le stampe giapponesi che ormai sono superate, secondo me questo fa colpo. Con questo si può studiare ad esempio la divisione cellulare, no? Che avete tutti presente. Qua c'è una doppia marcatura, il rosso non è una marcatura di una proteina di fusione, ma è di un colorante vitale, cioè compatibile con la sopravvivenza cellulare, e che si lega al DNA. In effetti vedete come qua siamo già passati dalla metafasi all'anafasi e quindi questa cellula ha già separato la cromatina riportata ai due poli, e quello che vediamo in questa immagine è la proteina che è importante per finire questa divisione cellulare e quindi formerà questo anello che stringe centralmente per la separazione in due cellule figlie. Quindi quello che vedremo su questo filmato è, questa è la situazione di partenza che vedete anche qua, e questa proteina verde che qua è ancora molto diffusa, vediamo come si concentra centralmente, anzi forse queste due qua sono stati ingrassiti, fino ad arrivare ad essere l'ultimo punto finale, che corrisponde quando proprio c'è la separazione delle due cellule figlie. E questa è la registrazione di quello che succede durante questa divisione cellulare. E quindi questo è il DNA, e vedete come si forma questa zona centrale, che è quella che permette di restringere e separare le due cellule figlie. E quindi anche questo si può registrare, si può vedere come con queste proteine fluorescenti. In effetti la divisione cellulare è un altro aspetto che si può studiare attraverso questo tipo di meccanismo, vedendo esattamente in diretta quali sono le dinamiche. Quando faremo la divisione cellulare ci sono altri filmati di questo tipo qua che rivedremo assieme, proprio per capire qual è l'informazione che riusciamo a ricavare del fatto di leggere, di avere questo tipo di tecnica a disposizione. Però non posso farvi vedere tutta la mia videoteca subito, e quindi per adesso basta. Allora, quello che possiamo fare, adesso vi risveglio. Un'altra tecnica che sfrutta questa capacità di fare queste proteine che sono modificate, alle quali possiamo aver aggiunto questa fluorescenza, viene utilizzata anche per sapere qualcosa di più sulle interazioni, ad esempio proteine-proteine, oppure addirittura sui cambi conformazionali di cui lei parlava prima, ma in questo senso diventa informativa in quel modo in cui si utilizzano questi cambiamenti strutturali. Allora, funziona in questo modo. Sono tecniche che sono chiamate FRET ed è basato sulla possibilità di avere uno scambio energetico tra due proteine fluorescenti. Quindi espongo, devo prima traspettare il DNA che codifica per queste proteine di fusione. Queste proteine di fusione, che vedremo dopo, una sarà fusa con una GFP modificata che è blu, si chiama CFP, e C sta per CHAN. Come si dice? Chan. Okay. Chan. E quindi è blu. E poi YFP che sta per yellow. Quando il principio è il seguente: noi illumineremo a una lunghezza d'onda che permette di rendere fluorescente questa proteina CFP. questa CSP ha un'immediata vicinanza e quindi ha una distanza che è inferiore a 10 nanometri, trasferirà parte della sua energia, cioè invece di restituire fluorescenza, la fluorescenza emessa diventa l'onda che eccita il composto giallo e quindi trasferisce parte di questa energia di fluorescenza alla molecola che è vicina. Ammetto che questa molecola sia nel raggio, come distanza, di non più di 10 nanometri. Quindi il principio è di avere due proteine costrutte di fusioni fluorescenti e di studiare se queste due proteine interagiscono tra di loro. Se interagiscono, avrò l'effetto Fred. Se non interagiscono, non avrò l'effetto Fred. Quindi il transfer mi misura in realtà la distanza tra le mie due proteine di fusione. Quindi, se le due proteine sono lontane, la proteina blu che viene eccitata diventa fluorescente e basta. Questo mi dice che la proteina gialla è a più di 10 nanometri. Se in seguito, sempre allo stesso stimolo, la luce emessa non è blu, ma è gialla, vuol dire che l'altra proteina di fusione, quella gialla, era a meno di 10 nanometri di distanza. Quindi ho anche un effetto sull'efficienza. Questa è la scala. Se sono a più di 10 nanometri non ho nessun effetto Fred. Se sono a una distanza che è inferiore, io avrò un effetto Fred. Questo effetto sarà più importante tanto più vicine sono le due proteine. E quindi attraverso questi metodi, che sono comunque dei metodi che conservano la morfologia, che sono dei metodi nel quale abbiamo l'utilizzo della fluorescenza indiretta in cellule vive, non solo possiamo avere come prima delle informazioni che ci permettono di sapere dove sono localizzate le molecole, dove si addensano, dove, ma potremmo sapere se due proteine interagiscono fra di loro. E questo è l'effetto Fred. Quindi, se questi sono i miei due costrutti di fusione, questo avrò il DNA e poi l'mRNA. Se questa è la parte rossa, le proteine che mi interessano in questo caso, e voglio sapere se la proteina rossa interagisce con la proteina blu. Una la sfondo con la sequenza che codifica per la GFP modificata che emette nel blu, e l'altra sfondo la sequenza con quella che è gialla, e quindi ho dovuto poi trasfettare nelle cellule non soltanto un DNA, ma due, quello che codifica per la proteina di fusione rossa ciano e quella blu cielo. Ok? Sono tutto sommato le nostre cellule abbastanza cooperative, qualcuna, quelle che abbiamo selezionate, che hanno effettivamente inglobato queste due DNA, e quindi possiamo a questo punto verificare se c'è l'interazione o meno. Se c'è l'interazione, quando illuminiamo per stimolare quella ciano, se è associata, questo ci restituisce a una certa lunghezza d'onda, cioè quello che noi vediamo come giallo. Se invece sono lontane, quello abbiamo sempre illuminato nello stesso modo, ci restituisce la fluorescenza azzurra. E quindi siamo in grado di utilizzare delle tecniche morfologiche per in realtà avere delle informazioni che sono di tipo interazioni molecolari. Lo stesso lo posso applicare se ad esempio una proteina adotterà una struttura tridimensionale che mi permette di avvicinare le due estremità, perché a questo punto dal ripiegamento di questa proteina avrò la vicinanza tra il blu e il falciano, il GFP, il CGFP e il yellow GFP. E quindi posso misurare un cambiamento strutturale e questo mi fa avvicinare le due sequenze e quindi avere l'effetto freddo. Potrei anche studiare altro, potrei studiare ad esempio se questa molecola che abbiamo appena vista, dove c'è effettivamente l'effetto freddo, magari in seguito a un determinato trattamento attivo un enzima che la taglia. Allora, se questo enzima è la tagliata, questo avrà separato, avrà fatto di una molecola, questa è un'unica molecola, ok? Per il quale ho l'effetto freccia. Se questa molecola è soggetta a taglio proteolitico, cioè un enzima che la taglia, ho perso l'effetto freccia. Perciò posso anche avere delle informazioni su alcune attività enzimatiche indirettamente perché una proteina che aveva un effetto freccia lo perde o viceversa, e quindi mi può dare anche delle informazioni su delle attività enzimatiche piuttosto che su delle strutture delle proteine, pur utilizzando sempre metodi che sono con cellule vive, registrazione e fluorescenza. Oltre all'effetto FRET possiamo anche utilizzare un altro tipo di uso di queste tecniche. Non è l'immaginazione che manca ai ricercatori, quindi se ne inventano una più del diavolo, e quindi c'è anche l'effetto FRAP. L'effetto FRAP è dovuto a un'altra caratteristica. Questa caratteristica è dovuta al fatto che se uno illumina molto a lungo una proteina fluorescente, questa proteina perde la capacità di emettere fluorescenza. E quindi abbiamo un effetto che viene chiamato effetto bleaching. Bleaching in inglese è il fatto di passare la candeggina, imbiancare, cioè rendere più bianco e eliminare appunto la fluorescenza. Allora, con l'effetto bleaching significa che potremmo specificamente illuminare una zona della cellula che sarà resa priva di fluorescenza. Allora, non vuol dire che non ci siano più le molecole di fusione con la GFP, vuol dire che abbiamo fatto perdere alla GFP la sua capacità di emettere fluorescenza attraverso l'effetto bleaching. Vi cambia anche lì la sua struttura. Se questo effetto bleaching dura anche per un certo periodo di tempo e quindi tutte le molecole che erano in quella zona che è stata sottoposta a illuminazione sono state cosiddette spente. Su questo schema, qua noi avevamo una fluorescenza verde diffusa che vuol dire che la proteina di fusione è una proteina citoplasmatica diffusa all'interno della cellula. Il nucleo non è marcato, vuol dire che questa proteina non viene trasportata verso il nucleo, rimane citoplasmatica. Detto quello, questo non ci dice niente su la dinamica di spostamento di questa molecola all'interno del citoplasma. Noi sappiamo solo, se guardiamo il primo fotogramma, che abbiamo una localizzazione citoplasmatica. Se però segniamo specificamente qua quello che corrisponde al quadrato, e quindi siamo qua, e la cellula è viva, e continuiamo a registrare, quello che misureremo con il tempo è se compare di nuovo la fluorescenza in quella zona e con quale velocità. Se compare di nuovo la fluorescenza in questa zona, significa che ci sono molecole che erano presenti nella zona che non è stata sottoposta a spegnimento, che si stanno spostando all'interno del citoplasma, e quindi mano a mano questa zona che era stata spenta diventa di nuovo fluorescente. Diventa di nuovo fluorescente perché questo è dovuto allo spostamento delle proteine all'interno del citoplasma, e quindi le proteine che erano spente magari vanno nella parte che era accesa, però questo non riusciamo ad apprezzarlo. Quello che riusciamo ad apprezzarlo è la zona che era completamente spenta, in campo scuro diventa una zona tutta nera, e mano a mano, se c'è un aspetto di trasporto dinamico di questa proteina, troveremo di nuovo questa zona che diventa verde. La velocità con la quale diventa verde, l'intensità con la quale diventa verde, ci dà una misura dei spostamenti all'interno del citoplasma di questa proteina. Questo è, devo controllarlo, che la fluorescenza che io sto osservando non è frutto del fatto che ho recuperato la fluorescenza di quelle che avevo spente. Come posso fare? E ma se spengo altre zone avrò lo stesso problema. Le altre zone, se fosse solo la fluorescenza che torna, torneranno anche loro verdi. Cerco di portarvi a trovare la soluzione. Nel caso positivo che io ho spiegato, qual è il presupposto? Qual è il presupposto, diciamo, prima della sua domanda, poi torniamo alla sua domanda. Quando io vi ho spiegato, vi ho detto, stiamo misurando i movimenti, ok? E quindi io quello che voglio apprezzare è il movimento. E il movimento posso averlo in cellule vive o in cellule morte? Vive. Vedo che non avete esitazione e avete perfettamente ragione. Per vedere se è solo un recupero della fluorescenza, cosa userò come controllo? Le cellule morte. Uso come controllo delle cellule nel quale ho impedito che ci sia il trasporto. Non impedisce, qualora ci fosse un recupero della fluorescenza, che ci sia recupero della fluorescenza, perché quello è un recupero della fluorescenza, è un problema chimico, non è un problema biologico della vita della cellula. E quindi assolutamente pertinente, sarete ottimi ricercatori perché azzeccate le domande giuste, e quindi è giusto assolutamente preoccuparsi di non avere un'interpretazione sbagliata, cioè di dare come interpretazione una cosa, mentre potrebbe essere lo stesso risultato dovuto a un altro fenomeno. Non è uno spostamento, ma un recupero della fluorescenza. E quindi, da biologo, mi preoccupo sempre di mettere gli altri campioni che mi servono da controllo. Tipicamente, quando si fanno questi esperimenti di bleaching, si fa lo stesso esperimento non sulle cellule vive, ma su delle cellule che sono morte, che ho fissato, e quindi lì non potrei avere spostamenti, e devo verificare che quella cellula, la zona scura, per i tempi che io misuro del recupero della sua parte, perché se ci mette x ore o giorni a recuperare la fluorescenza, ci sta, non ha interferito con la mia interpretazione, il mio risultato. Quello che non deve succedere, nell'arco che mi interessa di misura di recupero di questa fluorescenza, non devo avere il recupero della fluorescenza delle molecole che ho spento, in modo tale da poter misurare quello che è lo spostamento, e quello è tipico della cellula viva e non devo trovarlo nella cellula morta. Ok? Questo per dirvi come queste tecniche, messe le una assieme alle altre, hanno permesso di poter andare a indagare diversi aspetti cellulari. Le osservazioni che avete fatto sono giustissime, quindi stare attenti a non prendere per oro colato tutto quello che si vede subito, ma avere sempre i controlli giusti ed essere molto critici rispetto a quello che si fa, perché altrimenti si rischia veramente di dare delle interpretazioni che sono completamente sbagliate, e l'altro è di saper trovare la tecnica giusta per rispondere a una specifica domanda. E quindi ci sono delle tecniche, e a ciascuna tecnica, che è un po' la cosa che mi piacerebbe poi alla fine fosse abbastanza chiaro per voi, se uno dice io vorrei misurare la dinamica di spostamento di una molecola all'interno della cellula, risponde che la tecnica che utilizza non è un'immunoistochimica, ma deve avere ricorso a una tecnica come la FRAP. Okay? Perché voi avete capito la differenza tra lavorare su delle cellule morte, lavorare su delle cellule vive, lavorare con una tecnica che è semplicemente di identificare la localizzazione di una proteina, e da quella che mi permette di vedere l'interazione tra più proteine, dal fatto di vedere delle dinamiche anche di trasporto. E quindi queste tecniche possiamo associare alla tipologia di domande che ci permettono di affrontare. Questo è il tipo di risultato in cui a questo punto, io mi ricordo se anche questo è un filmato o cos'era, sì, però essendo bianco e nero questo non dovrebbe essere più facile da vedere, e questo mi permette di avere quello che mi fa vedere in una situazione, questo è il bleaching, ok? Vedete che è diventato tutto nero, e adesso vedrò che mano a mano del grigio torna, e questa zona che era completamente spenta, la fluorescenza ha riconquistato, non richiudo il tutto ma ve le lascio poi sul sito. Questo invece è un altro filmato in cui è una localizzazione nucleare, è un'altra situazione, un'altra proteina, per vedere anche lì se ci sono dei spostamenti e del fatto che recuperi, e in questo caso il bleaching è fatto qua, e questo vedete che il tempo sta correndo, c'è la fase di recupero, e noi lì vediamo che non c'è niente, e quindi questa situazione è una situazione nel quale quello che è identificato qua con la fluorescenza non si sposta all'interno del nucleo, mentre nell'altro caso abbiamo visto un recupero che sta a dimostrare che c'è un aspetto dinamico di spostamento. Bene, questo per quanto diciamo sono le macro tipologie di uso delle tecniche morfologiche. Non mi dilungherò altrettanto sulle tecniche biomolecolari, facciamo qualcosa che è più meno lungo, perché se no ci ruberebbe troppo tempo, già ne abbiamo consumato abbastanza, però sarà interessante vedere come ritroveremo alcuni concetti che sono stati applicati nelle tecniche morfologiche e che possono essere sfruttate anche nelle tecniche biochimiche. Facciamo 5 minuti di intervallo e poi lo vediamo dopo.
Questa tecnica sulle cellule morte, in questo modo riesco a verificare se si spostano oppure se recuperano la crescita. Quindi se lo tengo sulle cellule vive potrebbero succedere entrambe le cose.
Ah, è così.